A voi. Prego.
Abbiamo imparato a ragionare sempre di più in termini macroeconomici, in termini globali, no? In termini appunto di relazioni connesse alla globalizzazione. Secondo me questo tipo di approccio ci sta anche sulla tematica che abbiamo affrontato stamattina, che ha riguardato specificatamente le forme di welfare che riguardano la nostra nazione, ma che non può prescindere, a mio parere, da un contesto generale. Per un contesto generale che manifesta, diciamo, aspetti ambivalenti. Cioè, da un lato io dico meno male che siamo l'Italia dal punto di vista del welfare, dico, e non siamo gli Stati Uniti, e per questo magari già sarò considerato un passatista o un novecentista o una persona del secolo scorso anch'io. Dall'altro lato, proprio all'ultimo incontro del nostro ciclo, Dossetti, padre albanese, ci parlava di un'economia mondiale, di una ricchezza mondiale in mano a un pugno di persone, se non ricordo male una sessantina di persone, mentre la metà della ricchezza mondiale, mentre la rimanenza è, diciamo, viene giocata tra gli abitanti del resto del pianeta. Ora, questa condizione di disomogeneità della distribuzione della ricchezza ha evidentemente dei riflessi anche dal punto di vista dei sistemi di welfare che si possono mettere in campo. Ora, la direi così, mi viene in mente una similitudine di Don Milani in lettera a una professoressa. Nessuno potrebbe credere che questo carro armato metaforico si sia costruito da solo. Si è costruito perché i sistemi economici delle singole nazioni, più in generale i sistemi mondiali, hanno permesso che queste cose avvenissero. Veniamo a questo punto al caso italiano, che però si colloca in questo contesto. Dobbiamo rassegnarci a una crescita economica dell'1%, perché la mia domanda, e ne faccio solo due, ex abrupto, diciamo così, è ripensamento del welfare o riduzione del welfare? Perché se assumiamo, diciamo, come punto diciamo di riferimento che la crescita non possa essere superiore all'1% e che quindi ci si debba spostare su altre forme di costruzione del welfare, infatti questa mattina si è parlato molto di questa parola, di questo contenuto, di questa parola, mutualismo, evidentemente il problema non può essere posto appunto come è stato posto questa mattina. Io credo invece che ci siano degli ulteriori spazi. Non so se il problema è quello di costruire il frigorifero che poi possa essere venduto ai cinesi o agli indiani. Secondo me anche quello. Probabilmente il problema è di mettere molti più soldi nella ricerca di base, perché l'Italia i laureati ce li ha e anche i diplomati. Il problema è che i laureati diplomati finiscono poi nei call center e la ricerca di base non viene fatta e quindi i frigoriferi non vengono realizzati. Oltre a questo, ammettiamo anche che non si riesca, perché non è sempre, diciamo così, generativo il genere umano, si riescono a trovare dei nuovi generi di consumo. Esistono tutta una serie, a mio modesto parere, di interventi che si possono fare che distribuirebbero la ricchezza e creerebbero condizioni di vita migliori per il nostro paese. Noi sappiamo che quando arriva l'autunno, per esempio, e piove in Italia, succede l'ira di Dio. Abbiamo un problema di dissesto idrogeologico e un problema anche di costruzioni fatiscenti, fatte malamente, che rispetto a questo problema non si è mai affrontato. Abbiamo tutta una serie di beni culturali, eccetera, eccetera, adesso non la voglio fare molto lunga, che non vengono sfruttati nella maniera idonea. Questa roba qui penso che potrebbe entrare nell'1%. Abbiamo un'evasione fiscale che è ancora molto, molto, molto alta. Anche da lì si possono ricavare, a mio parere, delle risorse da distribuire poi nei sistemi di welfare. Allora io dico, va bene, possiamo anche ripensare ai sistemi di welfare perché il mondo cambia, le situazioni evolvono, però teniamo conto anche di queste condizioni di contorno specifiche. Quindi ripensamento sì, probabilmente riduzione o scomparsa direi di no. Prendiamo il caso delle pensioni che questa mattina è stato citato, ma qui abbiamo degli esperti. Tra una ventina, trentina di anni, con il sistema che abbiamo creato qualche anno fa, avremo una generazione, una pletora di nuovi poveri che non potranno essere, i problemi non potranno essere risolti con il mutualismo, ma semmai con quel capitalismo compassionevole, con quei sistemi di cura delle persone più svantaggiate che al giorno d'oggi sono, per esempio, la Caritas o altre associazioni che si occupano di questi problemi. L'abbiamo risolto bene quel problema lì, lo stiamo risolvendo bene pensando magari di far uscire qualche categoria di lavoratori con l'aiuto delle banche. A mio parere questa idea, per esempio, sta al di fuori dell'ipotesi di mutualismo che dicevamo prima. Rispetto a, appunto, e concludo con la seconda domanda del mio intervento, rispetto al concetto di mutualismo che secondo me ha comunque dei risvolti, può essere riattualizzato anche diciamo, nel contesto in cui c'è la in questi anni, ci trovo però una criticità di fondo che non dipende secondo me dall'indole o dalle caratteristiche personali appunto dei cittadini, che sono individualisti, si direbbe, perché lo sono di natura. Sono individualisti, io penso, ed è questa secondo me la criticità di fondo che vedo rispetto al concetto di mutualismo, perché si muovono all'interno di un sistema consumista che vuole quel tipo di persona. La battaglia della chiusura dei centri commerciali la domenica, che è stata cavalcata da pezzi del sindacato e anche dalla Chiesa, da questo punto di vista è stata persa. Ma è stata persa non perché i cittadini sono, diciamo così, i consumatori sono individualisti per natura, lo diventano perché si trovano a interagire all'interno di questo sistema.
Grazie.
Cattaneo. Il nome è Cattaneo. Osservo che cita la questione dei rischi sociali nuovi. Io ci sono proprio andato a sbattere negli ultimi 6 mesi, nel senso che la scuola, che per una banale rottura del femore, nel giro di 6 mesi si è spenta, ebbene, lì è stato di notevole interesse per me, oltre che per la mia moglie e fratello, vedere che c'era vicino una residenza sanitaria per anziani, di cui poi ha deciso di non avvalersi, ma che era gestita niente meno che da un vecchio brigantaccio che faceva l'attivista, l'attivista sindacale come me, io nell'Italter, lui era nell'Alfa Romeo, e che mise in piedi una cooperativa che ormai resiste da almeno 15 anni, non sapevo dell'esistenza, neanche meno del fatto che ci fosse di lui, che era a Vareggio, e che l'ha messo in piedi proprio perché diceva questa roba, che dice tutto l'anno. Ci siamo stati molto bravi a rivendicare, siamo stati molto incapaci invece di gestire. Io dicevo che facevano la battaglia sindacale per dire dobbiamo costruirle noi, proprio qui, farle anche con una partecipazione, con una, come si dice, e con la partecipazione, cioè non soltanto in modo dirigistico, ma con l'attiva partecipazione di tante persone. Beh, avrebbe potuto essere utile come lo è per mille altri, poi abbiamo deciso di non utilizzarlo. No. Osservo però che perché questo mutualismo di cui si sente un po' il bisogno vada avanti, c'è però bisogno di una grande formazione, perché il problema della gestione, come si dice, manageriale, cioè gestione consapevole ma anche efficace, seria, di queste cose è fondamentale. Guarda, io ho visto, per quanto riguarda i fondi integrativi pensionistici, non sono esattamente quello che abbiamo parlato oggi, ma ne abbiamo accennato, lì non c'è nessuna capacità, assolutamente nessuna capacità da parte dei lavoratori del sindacato, dei dirigenti del sindacato, di controllare che cosa fanno. Quindi una gran formazione ci vuole, a suo tempo, per me è stata una fortuna nascere delle ACLI, diciamo così. La Chiesa, il Partito Comunista, eccetera, avevano gente, noi siamo un esempio, certo, bisogna riprendere una formazione in modo proprio continuativo e spendersi sopra soldi anche, oltre che all'intelligenza. L'altra questione è un problema che sicuramente nasce per la sostenibilità. Io ho presente, essendo un po' dentro fra i soci attivi di Banca Etica, che fece una buona cosa Ciampi quando spinse alla soppressione di una serie di banche, come chiamano peotte, qualcosa del genere, che nascevano dalla solidarietà informale di persone del luogo, eccetera, facevano anche cose buone, però stavano avventurandosi in cose terribili. Quindi la sostenibilità di forme associative, partecipate, consapevoli, eccetera, è un problema, e quindi un certo livello di istituzionalizzazione ci vuole. Per cui la Banca Etica è stato un passo avanti, poi lì abbiamo tutto il problema della formazione di chi dirige, che non basta essere pronto per dirigere bene una banca, per quanto piccola, bisogna essere anche seri, manageriali, c'è questo problema. Quindi formazione, una sostenibilità e anche managerialità. L'ultima cosa è una roba un po' rognosa. Noi abbiamo un problema che non è solo di formazione, di partecipazione consapevole, abbiamo un problema di risorse. Per cui a me, seguo ieri la lettera, mi fa solo piacere, se parlava di welfare, universalismo selettivo, a me fa solo piacere, perché noi nella gente, diciamo, più pensionata, abbiamo delle cose da redistribuire. Bisogna che lo Stato prima di tutto, con cambiamenti legislativi, ma anche noi, individualmente eccetera, si procede ad una redistribuzione, perché i pensionati non siamo tutti uguali. Sono i pensionati che stanno bene a tutto spiano, ci sono altri che non stanno bene. Quindi la parziale redistribuzione della rendita pensionistica per fini di mutualismo annessi e connessi, secondo me la dobbiamo pensare, perché noi pensionati, diciamo che siamo fra i 65, io non 69, e 75 anni, siamo ultra privilegiati. Siamo ultra privilegiati e lo si vede da quella cosa che a me dispiace ogni volta che la vedo, che nelle parrocchie sono diventati dei grandi organizzatori di cite e di viaggi all'estero. Non va bene, lì vuol dire che c'è del reddito di troppo che va tolto e ridistribuito.
Grazie. Prego.
Io ho lavorato in enti pubblici e
mi chiamo
Stefano, mi sono occupato di risorse umane e ho fatto anche il sindacato nella CISL, tuttora lo faccio. Volevo porvi questa riflessione, nel senso che il mutualismo, abbiamo detto, presuppone senso di appartenenza. Se però la finalità, come mi sembra di capire, è quella di migliorare il nostro sistema di welfare, non si può fare a meno di parlare anche di due attori importanti, che sono la pubblica amministrazione e il sindacato. Del resto ne avete ampiamente parlato anche voi. Mi sono fatto questa convinzione della mia esperienza nel campo delle risorse umane, che qualcuno più importante di me ha detto che la pubblica amministrazione è capace di prendere norme che nascono con finalità sacrosante e di trasformarle, nella migliore delle ipotesi, in adempimenti formali, nella peggiore in, come dire, distorsioni organizzative. Dove voglio arrivare? Se uno legge quello che è successo in questi anni, vado un po' con la CETA, mi scuserete, del dibattito sulla pubblica amministrazione in Italia, sia governi di centrodestra che di centrosinistra hanno avuto come stella polare la cosiddetta aziendalizzazione, sulla quale io ero anche abbastanza entusiasta all'inizio, parlo delle leggi Bassanini, con tutto quello che hanno comportato. Se però adesso, dopo anni, vado a vedere cosa ha comportato questa aziendalizzazione della pubblica amministrazione, vedo questo tipo di fenomeni. I dirigenti che un tempo erano sicuramente burocrati, burosauri, tutto quello che volete, però erano persone che avevano studiato, che avevano competenze ben definite, sono stati sostituiti da, nella maggior parte, giovani laureati privi di esperienze della cosiddetta gavetta della pubblica amministrazione, che dopo la laurea diventano direttamente dirigenti, 9 volte su 10 per appartenenza politica o per amicizia di qualche professore che magari, guarda caso, sta nel nucleo di valutazione, altra cosa creata con finalità positive, ma poi gestita nella maniera che si può constatare facilmente, e queste persone rimangono nel posto in cui sono 2-3 anni al massimo, con il risultato che quelle capacità lavorative che un tempo erano dei dirigenti sono state mandate sotto, e per mandarle sotto sono stati creati istituti come i quadri del pubblico impiego temporanee, le indennità, che a loro volta poi, se uno va a vedere, vengono utilizzati in una maniera non sempre, ma spesso distorta. Il sindacato cosa ha fatto di fronte a questi fenomeni? Si è concentrato per lo più sull'aspetto retributivo, dove c'è parecchio da dire, perché è vero che i contratti sono fermi dal 2009, è vero che, è come dire, esiste un problema, ma è sempre esistito questo problema, cioè nessuno è mai diventato ricco lavorando nel pubblico impiego. Però io ricordo che un tempo c'era un senso di appartenenza molto più forte. Penso agli asili di Cinisello Balsamo, per farvi un esempio. Andate a vedere com'erano un tempo e il senso di appartenenza com'è cambiato. Allora, dov'è che secondo me occorre intervenire? Sull'organizzazione, cioè occorre uno sforzo da parte del sindacato sull'occuparsi di temi organizzativi, andare a vedere chi fa che cosa, andare a evidenziare situazioni tipo funzionari che vengono al lavoro senza timbrate o che regalano 20-30 ore all'amministrazione per paura di perdere 2.500 euro all'anno. Ecco, andare a vedere situazioni in cui ci sono manifestamente redistribuzioni del lavoro inique e in cui ci sono corsi di formazione che non servono a nessuno se non ai formatori, e in questo modo si potrà ricreare un senso di appartenenza tra il sindacato e i lavoratori. Perché oggi purtroppo è che molto spesso il lavoratore, se il problema, non va dal sindacalista, va direttamente dal dirigente o addirittura dal politico.
Grazie, prego.
Chiamo Roberto. Dunque, due o tre questioni su alcune parole che avete usato che mi hanno colpito. Una è folle solitarie, no? Molto, espressione molto significativa, che viene fuori, io ricordo vagamente di averla letta nella società dello spettacolo di Debord, no? Proprio è molto complessa questa cosa. Quindi lì lo spettacolo veniva definito l'autonomia del non vivente, no? il movimento del morto che si mostra vivo. Allora, all'interno, voglio dire, sono i flussi comunicativi che costituiscono il nostro ecoambiente, l'ambiente in cui viviamo oggi. Allora, come se ne viene fuori una riflessione su questo, perché sta un po' alla base, si lega un'altra questione che mi interessa, il rapporto tra bene comune e beni comuni. Che senso ha? Esiste? Cioè, possiamo lavorare su questo rapporto? Le due questioni delle folle solitarie e del rapporto bene comune, beni comuni sono connesse strettamente, mi pare. Poi due questioni molto semplici. La questione dell'università, no? Noi abbiamo pochi laureati e dobbiamo chiederci in che cosa si laureano. È chiaro che nell'università e nella ricerca sta la potenzialità dell'innovazione. Non soltanto siamo gli ultimi come laureati, ma qual è la percentuale sul PIL che viene investita in università e ricerca oggi? Mi pare che siamo passati dietro il Portogallo, no? Questo si sente nell'università in modo eccezionale, a livello di diritto allo studio, a livello di possibilità concrete di fare ricerca, a livello poi di riferimento sull'innovazione tecnologica. Quindi mi sembra l'ultimissima cosa è certamente è quello che in un momento di penuria di risorse c'è la questione della produzione, che è connessa certamente alla globalizzazione e all'innovazione tecnologica, e poi naturalmente, come è stato detto, la questione della distribuzione, perché è inevitabile che venga alla luce l'iniquità della distribuzione. si faceva il caso delle pensioni, ma dovessimo costruire un fondo mutualistico per i problemi degli anziani, la prima cosa che a un comune cittadino come me viene in mente è: tagliamo le pensioni a un certo livello, costruiamo una cassa mutua per la questione degli anziani non autosufficienti. Sono banalità, è chiaro, però c'è chiarissimamente una questione del rapporto tra distribuzione e possibilità di un welfare mutualistico. Grazie.
No, sono altro, prego.
Eugenio, io vengo dalla Brianza e volevo portare alcune piccole cose di esperienza, no? Ma che ormai sono 30 anni più. Però volevo fare una domanda, se potresti dopo specificare un po' meglio quell'esperienza della Val di Fiemme sul discorso dell'acqua, acqua pubblica, perché forse c'è qualcosa, mi sembra di aver, se ho capito bene, che è un po' simile a quello che è avvenuto in Brianza. Cioè, da 2 anni a questa parte, due o tre anni, i comuni della Brianza si sono consorziati e hanno costituito con un privato, quindi correlazione pubblico e privato, Brianza Acque, che dall'anno prossimo diventerà, se non vado errato i dati, forse posso sbagliare, è una società pubblica mista che gestirà tutto il problema della Brianza delle acque con capitale a controllo prevalente pubblico. Non mi ricordo se è 55 o 60, perché, ma comunque a controllo, quindi è la realizzazione di un rapporto pubblico-privato su un bene pubblico. Ma quello che mi interessava è portare l'esperienza mia, che da anni, ormai da 30 anni, è il discorso delle cooperative, che io ho lavorato, con cui ho lavorato 11 anni direttamente, e che abbiamo realizzato alcune cose, tipo anche il discorso della formazione, tipo della mutualità interna, perché 3 anni fa ha aperto un discorso di mutualità interna con un'agenzia Pozzi, mi pare. E adesso si sta tentando di mettere insieme sul problema del rinnovamento ambientale, no? Lavorando con le cooperative, no? E si sono messi insieme i consorzi. Per esempio, si è fatto un consorzio tra Venato, no? Consorzio CSL di Cavenato, e un altro, credo che in Brianza si sono messi insieme, di un altro tipo di cooperative, no? Il problema, però, mi domando, se non si va a incidere sul discorso di come fare quando ci sono le gare, e se vai solo al più basso ribasso, è chiaro, è che non si dà la possibilità a queste cooperative di poter lavorare in modo serio se non con un discorso di alto ribasso, no? Faccio un esempio, un altro esempio di un'altra realtà. I 40 comuni che sono i componenti della Val di Magna, del consorzio della Val di Magna, si sono riuniti in consorzio. Tutti i comuni hanno deliberato la trasformazione per tutta la Val di Magna di creare un discorso di ambientale, valorizzando le biomasse, fotovoltaico e energia delle acque e via dicendo. E si sono radunati, cioè hanno fatto proprio il consorzio, e ci sono 2 cooperative, no, che stanno operando su questo. Una di queste, per esempio, lavora anche sul discorso del recupero energetico delle vecchie lampadine, trasformandole in LED. Utilizzando le vecchie lampadine c'è una tecnologia che li trasforma in LED. Allora, il problema è che tutte queste cose, con le difficoltà che per esempio adesso le cooperative stanno avendo, anche la nostra, anche la mia, no? Quella del settore B, se c'è il discorso delle gare di appalto al ribasso, il lavoro non, cioè, si fa fatica, fanno fatica.
Ci sono altri dopo, perché bisognava che chiudiamo. Sentiamo lui poi.
Io sono avvocato, sono un medico del lavoro ospedaliero. Non sono economista, non sono un sociologo, ho fatto tanti collaborare anche con il sindacato. Ho diverse perplessità per dire quello che si dice oggi qui. Non è un discorso semplice, i medici naturalmente sono migliorati nel settore perché pensano a mettere le mani sul paziente nel migliore dei casi, in tanti altri casi a fare soldi, purtroppo quando mi con i colleghi vengo trattato di essere contro la casta, ma rischiamo di fare discorsi che possono essere comprensibili in quest'ambito, in questa cerchia molto ristretta, poi questi discorsi non vengono né fatti, né tantomeno compresi quando si tengono. Vengo ad alcune cose concrete, perché probabilmente dobbiamo attaccarci a questo, dobbiamo attaccarci al rapporto pubblico-privato, ma su esigenze di bisogni primari concreti, quale quello della salute delle persone. Nella mia esperienza sindacale ho visto che i sindacati piano piano si sono trasformati da sindacati dei lavoratori ai sindacati dei pensionati. La categoria che sostiene il sindacato dei confederali oggi è quella dei pensionati, rispetto a uno di parlava appunto del privilegio di questa categoria, è vero, abbiamo perso la capacità di analizzare il lavoro, di capire quali sono i bisogni delle persone, di giocare sulle cifre di percorso del 10-20%, 40% dei giovani, è un disastro. Alla scuola di mio figlio, c'è un figlio piccolino, l'unico figlio che è piccolo, 14 anni, si va all'open day e parlo delle scuole professionali, dicendo che non sono quelle dove si studia, ma quelle che dove si può andare se si vuole stare 5 anni nel mondo della formazione e poi andare a lavorare. Cita a un certo punto una scuola dove si devono studiare obbligatorie due lingue, una l'inglese, è scontato che si fa, l'altra è il tedesco, ma per quale ragione? Scusatemi il termine, perché la signora Culona vuole i nostri lavoratori formati in Italia per andare nell'azienda metalmeccanica tedesca. Quindi noi dobbiamo formare i nostri stessi lavoratori e regalarli alla signora Merkel. Questo è quello che siamo riusciti a produrre in questi anni, anche di assenza di lotte sindacali. Parliamo anche andiamo al discorso della sanità. Non siamo stati in grado di creare un modello alternativo, di pensare a modelli alternativi, ma abbiamo pensato tante volte a queste forme di sussidiarietà negli anziani, nei confronti dei disabili, nei confronti degli immigrati, cercando con delle forme di più o meno volontariato agire in questo settore, ma perdendo di vista quale potrebbe essere la capacità o la grossa possibilità di intervento di una struttura pubblica. Non so se è uno Stato che copre tutto, benissimo, si parla di Stato leggero e quant'altro, ma proviamo a pensare anche a cose che sono state dette. Allora, io lavoro in uno ospedale in Italia. Chi controlla come lavorano i medici? Chi controlla se i medici che lavorano nella pubblica amministrazione fanno più o meno correttamente attività libero-professionale, intra o extra media, dentro o fuori l'orario di lavoro? Non siamo assolutamente in grado di controllare questi fenomeni. Quindi è chiaro che le persone, il cittadino è contento, è stato finora contento che con la ricettina rossa va in qualunque struttura pubblica o privata o accreditata, non ci sono liste d'attesa, principalmente nel privato. Io, medico del mio ospedale, mi presento in un reparto e chiedo una risonanza e mi dicono perché viene adesso, venga fra 4 mesi a prenotarsi e poi fra altri 4 mesi se ne parla. Telefono a una struttura privata senza presentarmi come dottore, dicono signor Leocata, fra 4 giorni c'è un posto la sera, venga. Non si pensa minimamente a dire bene, paghiamo bene i medici dentro, li controlliamo e non li facciamo fare libera professione, ma fanno l'intramite dentro. Quando in un convegno nazionale i medici d'azienda, perché faccio il medico del lavoro, piazza andare a dire signori è finita qui la partita, cerchiamo di tutelare anche i giovani medici del lavoro e facciamo una come tutti i cittadini hanno l'obbligo di avere un medico di base, vediamo che tutte le aziende dovrebbero avere anche obbligo, e quindi facciamo una struttura con medici convenzionati, così come per la salute del singolo cittadino. Il presidente dell'associazione, davanti a 300 persone, mi ha detto: sei stato inopportuno, perché noi siamo una professione liberale, non ci metteremo mai d'accordo col pubblico. E di contrattare recentemente la regione Umbria, la regione rossa, ha fatto un bando, ve lo cito perché queste sono le realtà concrete con cui dobbiamo confrontarci, ha fatto un bando per far sottoporre visite mediche ai suoi dipendenti, regione Umbria.
Mando, ha fatto un bando, non ho capito. Ha fatto
bando per far sottoporre visite mediche della medicina del lavoro ai propri dipendenti. Vi domanderei, quanto pensate che in questo bando veniva pagata ogni visita al medico del lavoro, ogni visita a un dipendente al medico del lavoro? Regione Umbria. Sapete quanto pagavano ogni medico del lavoro una visita? 2 euro.
Due euro
a visita, quindi questo è il concetto che si ha nella. Quale modello abbiamo di sanità e di salute? Se viene fatto, io lo so, faccio aumento del lavoro, ma se viene prendendo l'aumento degli infortuni sul lavoro, giustamente stavamo discutendo con la clinica sociologa del fatto che aumentano gli infortuni ma diminuisce la produzione, quindi gli infortuni teoricamente aumentano ancora di più. Qual è il modello che stiamo proponendo o sul quale possiamo discutere e interagire a partire da questa regione che sarà la punta di diamante per la distruzione della sanità pubblica in questo paese? Perché noi del pubblico non siamo assolutamente competitivi con il privato, ci stanno massacrando e nessuno dice più una parola. Allora, che fine faranno i cosiddetti servizi di vigilanza che una volta erano appannaggio della sinistra, dei cosiddetti compagni e che andavano a fare la polizia giudiziaria nelle aziende? Sono ridotti al lumicino, non sappiamo ancora in Lombardia, ad esempio, perché in Lombardia questi servizi fanno parte non più delle ASL, quindi qui la gente tra l'altro tra parentesi non sa più dove andare, ma le ASL che sono ATS, sono ASST o che cosa? Dove andiamo, quando, perché e come? Nessuno lo sa, riforma che non abbiamo ancora detto di Rizzi, ma i servizi di medicina del lavoro, guarda chissà come, sono ancora rimasti nell'ente assicurativo che è l'ATS. Non riescono a fare più controlli, si è persa anche all'interno di queste strutture la capacità di quello che potrebbe essere il grosso impatto sociale, per cui ci sono capi servizio in pensione che rimangono per un anno ancora per gestire chissà che cosa, ma prevenzione se ne fa. Chiedo scusa.
Grazie.